Direi benissimo, ringraziamo il professor per la puntuale relazione, molto toccante, grazie. E invito tutti i relatori che sono stati qua con noi oggi a salire qui sul palco, così possiamo rispondere alle domande a cui non abbiamo ancora risposto in sala. Se c'è qualche domanda nuova possiamo rispondere. Ricordo alla fine anche di compilare, importante per noi, sicuramente tanto, il questionario di valutazione prima di uscire poi al termine. Vi ringrazio. Bene. Attoniti, stare fatti così. Ci sono delle domande, approfittare, abbiamo ancora qualche minuto. Abbiamo risposto penso abbastanza, nel pomeriggio le domande poste dalla dottoressa. Se ce ne sono
una domanda semplice. E visto che dicevi a te giovani di fare degli articoli così, ma come si può conciliare la professione infermieristica italiana col discorso delle diagnosi infermieristiche che sono una proprietà della Nanda Corporation? E poi se non sarebbe più utile trovare un modello di articolo che non rispecchi l'articolo scientifico dei medici, un modello più facile per chi fa pratica, per chi lavora, chi ha poco tempo di scrivere ma vorrebbe trasmettere i propri saperi. Due domandine semplici.
Allora, su...
Vabbè, facciamo con questo
funziona?
Sì.
Ok, allora, mi sentite?
Sì. No. Così?
Mi sentite?
Sì.
Mi sentite, com'è? Allora, sulla questione delle diagnosi infermieristiche, io sono abbastanza critica perché, per esempio, io le diagnosi NADA non le comprendo molto, non le sento, non mi vengono, non mi viene di applicarle. L'unica diagnosi NADA che sono riuscita ad adoperare e quindi a formulare è quella dell'adattamento inefficace o efficace alla malattia, soprattutto nelle RSA, no? Quindi adattamento efficace o non efficace all'istituzione. No, ma quella di Stips, ecco, grazie di questa precisazione. Allora, mentre l'adattamento mi richiama non necessariamente al compito, non so se il professore mi aiuti, ma ecco, la Stips, cioè io evacuazione è difficile, cioè io la sento una forzatura dove scrive evacuazione difficile, no? Perché poi se te vai a leggere anche le consegne infermieristiche, leggi ha evacuato, non ha evacuato, si è alimentato, non si è alimentato, cioè è come se l'uomo fosse prevalentemente evacuazione, perché poi nelle RSA è solo un'evacuazione, cioè non c'è altro, non c'è l'uomo, c'è un suo bisogno preciso, no? E io quindi una diagnosi fatta in questo senso a me non mi riesce di farla, non riesco a farla perché non mi permette di risolvere il bisogno così come io lo intendo. Cioè quando io mi pongo di fronte ad un uomo, mi pongo di fronte ad un uomo, cioè non mi pongo di fronte ad un suo bisogno specifico, di un organo specifico, cioè capito? Quindi mentre l'adattamento efficace o non efficace ha una serie di implicazioni che non necessariamente riconducono a un organo ma all'insieme, cioè non ad una parte di quel tutto ma al tutto, e quindi mi viene naturale fare quel tipo di diagnosi che non si fa mai, quasi mai. Quindi io sulle diagnosi prima richiamerei le aziende sanitarie e quindi la programmazione anche regionale all'utilizzo di organizzazioni cosiddette a flusso. cioè che permettano di seguire il malato durante tutto il suo processo, con una nozione di accoglienza che potrebbe essere gestita, per esempio, e declinata dalla professione infermieristica in termini di processo, quindi già nella fase preliminare, cioè prima che la persona si ammali e giunga alla cura, e quindi nella propria comunità, nella fase liminare, quindi nella fase del ricovero e nella fase appunto di degenza, e nella fase post-liminare, cioè nella fase in cui c'è la dimissione oppure la morte, il ritorno a casa oppure la morte, oppure il permanere in altre strutture di degenza. Quindi con una nozione di accoglienza recepita dagli infermieri, declinata in attività che hanno a che fare più con metaservizi piuttosto che servizi, e quindi con nodi di rete relazionali interconnessi, e allora mi sentirei di mettere in pratica anche la pianificazione, quindi la possibilità di pianificare obiettivi ed interventi con indicatori che mi permettano di valutare poi se ho raggiunto o no un certo risultato, e quindi di verificare se gli infermieri sono in grado di produrre degli esiti di cura oppure no, e se sì, allora io li rendi conto, e quindi avrò possibilità di avere risorse, destinazione, e quindi e così via. Ma pensare alle diagnosi infermieristiche così come oggi vengono fatte in organizzazioni tayloristiche, sempre e solo tayloristiche, il fatto che non si facciano avrà un suo significato, un suo senso, un suo significato, quindi per me non si fanno perché non è possibile. No, che valore aggiunge all'infermiere nel suo operare, che valore aggiunge al malato nel suo ricevere? Cioè, che ci sia o non ci sia, ecco, se devono essere fatte così come devono essere fatte, non servono a niente. Se io devo utilizzare una classificazione codificata da un contesto completamente diverso dal nostro contesto, per aspetti politici, culturali, antropologici completamente diversi, loro considerano il malato in un certo modo e noi consideriamo il malato in un certo altro, quindi non sono a noi pertinenti, secondo me, e quindi io non le uso e non mi vengono, anzi a me vengono spontanee altre diagnosi che non sono ancora codificate, ma che potrebbero anche esserlo. Ma insomma, anche questa necessità di codificare la diagnosi per paragonarci al medico, io non la sento una necessità, perché per quantizzare il nostro operato non serve la formulazione di una diagnosi infermieristica, dal mio punto di vista. Ah, poi mi avevi detto dell'articolo, come possono fare? Ma osare, uno scrive un articolo, per esempio anche esprimere il proprio disagio, no? Il proprio senso di impotenza nel non riuscire a fare il proprio dovere. Per esempio ora l'infermiere non sta facendo il suo dovere perché è senza un codice deontologico, quindi non sta facendo il suo dovere. Hanno fatto la legge 219 del 2017, dove insomma è una legge auspicata, almeno dal mio punto di vista, e quindi che ho accolto con grande piacere. Poi vado a leggere il codice deontologico degli infermieri, non mi ricordo bene a quale articolo, mi sembra il 5 e il 6 del capitolo terzo, dove si dice che l'infermiere grossolanamente, ora non me lo ricordo a mente, non ero preparata per questo, dove si dice grossolanamente che l'infermiere deve rispettare comunque la vita, ma che significa? Cioè, cosa vuol dire rispettare comunque la vita? E messa in quei termini così spiccioli, cioè significa che la persona allora non può scegliere di curare la propria malattia in altro modo, cioè quando non c'è più la cura standard, allora, e decide, no? Decide insieme al medico, perché è una decisione, è una co-decisione, non è mai una decisione solitaria, quella del, almeno io non vorrei che lo fosse, ma un malato informato dal medico, sostenuto dall'infermiere, decide di curare la propria malattia in altro modo, quindi interrompendo anche certi trattamenti, ecco, io e mi ritrovo un codice deontologico dove dice che l'infermiere deve adoperarsi al mantenimento della vita, ecco, lo trovo già superato rispetto a una legge di questo tipo, quindi bisogna per forza che venga adeguato, perché comunque non siamo in grado di fare il nostro dovere, ecco, o rispettiamo il codice deontologico che è ormai superato, o comunque non facciamo il nostro dovere. Quindi, per esempio, scrivere di questa difficoltà, perché chi esce dall'università, Franco, e si trova di fronte ad una frase che è completamente diversa da ciò che viene insegnato, non c'è armonia fra la teoria e la pratica, e ci sono tante aporie e comunque anche tanti generalismi da dover superare, dirlo, poterlo comunicare, ci sono tanti siti come il tuo e come tanti altri, c'è il Quotidiano Sanità, ci sono
3 o 4,
sì, ma insomma non ce n'erano, ora ce ne sono 3 o 4, ecco, prodigarsi a scrivere anche il proprio disagio, cioè di fronte alla impossibilità di fare il proprio dovere, una sorta di rivoluzione civile, di disobbedienza civile, ecco, io esorterei a questo, semplicemente, cioè curare l'italiano ovviamente, perché vedo delle cose orribili che non sono accettabili, cioè io mi rifiuto, io leggo nelle consegne delle cose che non sono leggibili, cioè io quando leggo le consegne, anche questo linguaggio, consegne, cioè a me metto un certo disagio, io sono in imbarazzo quando devo parlare di strumenti della professione infermieristica, e ne abbiamo parlato anche stamani del linguaggio, ma insomma il termine consegna è un termine che secondo me
si usa nell'esercito,
ecco, e quindi ed è in linea,
violata consegna,
ed è in linea, guardate bene, con i tempari, con quelli che vogliono valutare l'operato infermieristico attraverso il tempo lavoro infermiere, no? E infatti nel contratto sono stati previsti soltanto 15 minuti compresa la vestizione e la svestizione e il tempo di consegna. Allora c'è una contraddizione, no? Tra quanto si richiede, ci si aspetta dall'infermiere, e poi si parla di consegna e di tempi risibili, 1 minuto, 2 minuti per consegnare. Allora è normale leggere, ha evacuato, non ha evacuato, ha mangiato, non ha mangiato, ha respirato, non ha respirato, ha camminato, non ha camminato. Non so se, ecco, quindi allora un infermiere professionista vero che si trova a vivere questa cosa, perché non deve scriverla, perché non deve comunicarcela, perché non deve renderla nota, no? Provare e inizialmente curare la forma, ovviamente, questo sì, sempre. Il pensiero poi può essere più o meno denso di saperi, ma l'importante è che venga comunicato in forma corretta. Sì, si inizia così. Io il mio primo articolo mi vergognavo da morire quando l'ho scritto, però insomma, ecco, ho iniziato, bisogna iniziare così. Grazie per questa domanda, Franco.
Prego.
Altre domande?
Cioè, non so se per caso voi conoscete, sapete chi ha creato questo codice deontologico, e se non fosse possibile inviare la relazione con i vari contributi di oggi a queste persone.
Signora, la ringrazio.
Semplicemente questo.
Che bel pensiero, sono assolutamente d'accordo con lei e vorrei che si facesse.
Perché guardi, io sto scrivendo quello che devo trascrivere qui. Sto cercando di mettere una forma così, tipo brutta copia prima bella, sono poi tanta antica. Però effettivamente tutti questi contributi di oggi fanno riconoscere alla comunità quella decisionale, diciamo, no? Ecco. Allora io mi ero segnata qui in maniera tipo assessorati vari.
Sì, sono d'accordo, signora.
Ministero della Sanità.
Sono d'accordo.
Chi ha stilato questo codice deontologico, quantomeno portare dei contributi, perché ci sono state delle... Ho assistito a una bellissima giornata con delle splendide relazioni.
Sono condivido, signore. Dovrà sentire il coordinatore del nostro movimento, Luciano Urbani, che
Andrà a Giacavalli.
Sì. Io condivido, sono d'accordo con lui.
Lui pubblica sempre, sono online e credo che
la mangia a cavalli. Non ha neanche mandato un saluto, non esiste.
Che vuol dire?
Non esiste. L'altro anno ha mandato il tesoriere, che era Franco Malicella, che ha portato i saluti della federazione, ma quest'anno e per 3 volte ha eluso il quesito sulla deontologia. Se possiamo fare cafeterismo in modo non stesso, non rispondi. Allora serve una federazione, un ordine che non risponde ai quesiti deontologici?
Se è un'istituzione devi per forza confrontarti, non puoi venire meno dal confronto. No, esatto. Poi è cioè che lei non sia venuta e che non abbia mandato un saluto ce ne può dispiacere molto, ma noi sappiamo che esiste, quindi noi abbiamo prodotto comunque un bene relazionale che dal mio punto di vista è giusto che lei ne sia a conoscenza.
Prima di dare intanto tutti gli atti e tutti i video sono sul sito.
Sì.
Di tutti i quattro convegni. Sì. Quindi non c'è problema. Chiunque può vedere, rivedere, commentare, riflettere, quindi è lì il materiale.
No, non sono d'accordo.
Un momento. Poi, prima di dare la parola a Sabina Cutone, che voleva dire due cose, io vorrei suggerire questo. Ma noi infermieri, qual è il nostro infermiere ideale? Abbiamo un'idea di chi ci rappresenta? I tifosi del calcio sanno benissimo, no? Chi li rappresenta. Ma gli infermieri, qual è l'infermiere tipo ideale che noi conosciamo? Ecco, questo ci rappresenta. Provate a pensare una persona vera che rappresenta gli infermieri. Sabina, prego.
Può essere che mito.
Mito.
Può essere che mito.
Uno deve ispirarsi a qualcosa, uno deve essere di esempio. Chi ci è di esempio? A chi dobbiamo ispirarci? A chi dobbiamo somigliare per essere migliori? Chi è il migliore di noi?
Ma io credo. Allora, io dico una cosa, mi attacco a quello che hai detto tu adesso. Ma io ho conosciuto degli infermieri perché proprio se mi lasciate un minuto, mi attacco per questo solo perché mi hai lanciato uno stimolo. Io credo che immagino. Ripeto, perché ho avuto delle esperienze toccanti con gli infermieri domiciliari che venivano da mia mamma è morta di pancreas, tumore al pancreas qualche anno fa, e l'ho seguita in Friuli, è successo tutto in Friuli, io vivo a Venezia da un bel po' di anni, non sono veneziana, ma insomma il destino mi ha portata a Venezia. E per cui è stato difficile seguire e cercare di essere veramente presenti a una situazione molto particolare, come insomma, immagino molti di voi, non so, spero di no, ma sarà morto qualcuno prima o poi nella vostra famiglia, che sia un genitore, o insomma un parente, ecco, stretto, in questo caso mia madre. Io ho l'impressione che gli infermieri, non so se dire ideali, i perfettibili, i migliori, siano anonimi. Cioè chi non si mostra, chi lavora quotidianamente, chi fa il proprio dovere senza aspettare di avere dei riconoscimenti. E io ho conosciuto degli infermieri straordinari e che avevano tutte le caratteristiche di, che mi interessa stato moltissimo oggi. Io ringrazio Luciano per avermi invitata e per aver avuto l'opportunità di essere qui. Credo che una giornata così sia una giornata veramente per tutti. Perché si capisce tutto quello che dite, non è un convegno specialistico per cui non si riesce a... Perché tutti noi abbiamo a che fare con gli ospedali, con prima o poi nella nostra vita, se non abbiamo proprio, sono imberbi, ma per cui in ospedale ci si entra, anche solo per fare analisi, sei a contatto con infermieri, sei a contatto con medici, sei a contatto con personale ausiliario che non lo è e che, insomma, che hanno appunto questa liquidità di termini che non ormai ci si perde. E quindi si trovano delle persone meravigliose e secondo me veramente l'infermiere, nel caso per esempio di mia mamma, venivano a casa due volte al giorno e stavano anche un'ora e mezza cercando di prendersi questi orari per una questione di servizio, come l'abbiamo capito e capiamo tutti cosa vuol dire il tipo di servizio di cui si parla, di cura. Perché l'ascoltavano, lei parlava, mia mamma, negli ultimi due mesi in cui purtroppo doveva star ferma, però in salotto, non stava a letto, ha voluto stare in salotto oppure accompagnata in ospedale, e lì c'è una situazione ancora più tragica. ha dato talmente una parte di sé inedita, da una persona speciale, ma da una parte di sé talmente inedita, attraverso gli infermieri che venivano e stavano quell'oretta per curarla, per medicarla, cambiare una serie di cose, eccetera, a me ha insegnato tantissimo, e ci hanno loro accompagnati alla morte imminente di mia mamma, e io per me sono stati, noi li chiamavamo proprio, sono i nostri angeli, non avevamo altri termini per loro, perché sia a livello umano sia a livello tecnico è il caso di dirlo, e poi il cuore, questo discorso del cuore secondo me e del corpo, cioè ci sono tantissime, tutte queste componenti insieme, quando una persona ha, e poi si dice, ha fatto un bello spettacolo, scusate se vado in questa metafora, perché c'era tutto dentro, funzionavano le luci, funzionava la regia, funzionavano gli attori, funzionavano i tecnici, che sono l'anima degli spettacoli, oltre a noi vediamo gli attori. Io ho sempre avuto il piede da una parte e dall'altra, sono fiera di aver fatto la macchinista come l'attrice o la regia. E mi interessa la formazione, questo è un altro termine che per me è stato importantissimo oggi, capire, mi avete dato degli spunti per i miei training di formazione con i ragazzi. E sono i ragazzi, io spero che ogni volta ci sia l'apporto di nuova lingua, nuove terminologie. Io più sto con i ragazzi, più sto bene, perché c'è la possibilità di dialogare, così come mi interessa l'anziano. Cioè, è una tale risorsa la società dell'età, che la qualità di ogni età e i termini e quello che possono dare è, e quando sono malati, e qua il concetto di paziente, oggi è, c'è stato il termine della passione, la cura, il tempo, tutto con più di un'accezione, no? Passione vuol dire questo, ma vuol dire anche questo, vuol dire cura, ma vuol dire anche questo tipo di cura. E prima, mentre appunto è venuto fuori, ho pensato al termine appunto del paziente, che anche qui abbiamo due accezioni, che appunto la persona disposta, cito, a moderazione, tolleranza o rassegnazione, o rassegnata alla sopportazione, in questo caso è l'aggettivo. Invece il sostantivo è relazionato, insomma, alla sofferenza, quindi una persona affetta a una malattia in quanto affidata alle cure di un medico o di un chirurgo, cioè questo si scrive nel dizionario. Per cui è interessante capire invece a chi spesso è affidato, no?
Perché può essere... però, scusa Sabrina, guarda, scusa se ti ho interrotto. Però vedi, tu prima hai detto, no? L'infermiere, quello vero è quello che, questo l'ha detto il professore, che si nasconde, no? Quello che è meno in evidenza.
Sì, quello dietro le quinte.
Dietro le quinte. Però vedi, non so se riesco a dirti quello che vorrei dirti, ma l'infermiere ha una cultura di origine che... cioè l'infermiere non nasce come un professionista, no? L'infermiere nasce come quasi un mestiere che permette di far espiare delle colpe, no? Che, insomma, sappiamo tutti che le infermiere in origine erano delle prostitute, oppure erano delle suore che svolgevano. Quindi noi siamo una professione giovane, no? E soprattutto non siamo ancora percepiti come una professione, e quindi che ha una componente intellettuale, cioè una sua autonomia.
E anche qui il problema della rappresentatività.
Quindi, esatto, quindi la necessità di farsi vedere, di, non è tanto legata ad un narcisismo,
no.
O ad un egotismo, è proprio legata a far modo che si sia in questo sistema.
Allora, è chiarissimo, io rispondevo alla provocazione di Luciano, diceva qual è in quale carriera io mi rappresento, no? C'è il cantante, tutta la categoria di calciatori, ha fatto questo esempio per stimolare,
chiarissimo. Era per fare una precisazione che era, ecco, capisci, che è legata a quello, non ta. Per esempio mio padre, quando gli chiedono ma tua figlia che fa, e lui risponde mia figlia faceva l'infermiera, però ora non le fa più le punture, e io non so, non si sa, progetta, organizza, ma un'infermiera strana, mio padre, cioè voglio dire, oppure se te vai ad un convegno, io sono stata ad un convegno mandata dal mio collegio, un convegno di medici, quando mi sono presentata io ho detto che sono un'infermiera, e mi hanno detto, ah, è un'infermiera, ma non sembra. cioè avete capito? Quindi non sono abituati a vedere l'infermiera in un ruolo critico, no? In un ruolo di espressione di pensiero, cioè no, quindi è faticosissimo per noi, perché per avere un potere relazionale bisogna dimostrare che qualcosa siamo, ed essere buoni ed angeli non è qualcosa.
Allora, grazie, perché questa è una specifica molto, molto importante, la genesi di come la professione è. Chiudo, giuro, l'esperienza appunto tra il rapporto che abbiamo avuto con gli infermieri competenti e quant'altro, sotto vari punti di vista, come ho detto, e un medico del pronto soccorso, c'è stato un momento, a un certo punto ho dovuto portare la mamma, lei stava male, si stava gonfiando, non si capiva, portate il pronto soccorso, ho detto aspettate, e arrivava il medico, aspettate, neanche mezza parola di conforto, aspettate, 4 ore e mezza, abbiamo deciso, mamma, torniamo a casa, siamo tornati il giorno dopo, intanto e non vi dico come stava, l'ha medicata un'infermiera il giorno dopo, viva Dio, e abbiamo scritto una lettera, io questa lettera al medico, mezzo primario, mi ricordo se era un primario, ve la manderò perché... E si è scusato in un secondo tempo con una scusa di una banalità che proprio veramente ci sta, perché aveva la coda di paglia, cioè si era veramente, e noi l'abbiamo visto 4 volte, non si è fermato una volta, cioè per dire la differenza tra chi ha il cuore, chi ha una sensibilità, chi ha un ascolto. L'ascolto non è soltanto parola in parola, ma l'ascolto è la percezione di quello che sta vivendo quella persona, basta guardare per avere un ascolto tante volte senza parlare.
Mi hanno detto di venire qua, vabbè, salve, sono Silvia, sono infermiera e quello che volevo dire ancora prima, una pausa pranzo, che poi mi è stato detto di dirlo più tardi, è che io percepisco che spesso siamo proprio noi infermieri a essere nemici di noi stessi. Allora, intanto è tanto facile secondo me parlare in un convegno come questo, dove chi viene comunque è già stato convertito, passatemi in questo termine, a un'idea di infermiere diversa. Però quando io mi trovo a relazionarmi con i miei colleghi all'interno del reparto, nel momento in cui dico un'idea, perché comunque io cerco di aggiornarmi, ho fatto un master post laurea, sto facendo un corso di aggiornamento di bioetica, nel momento in cui, corso di perfezionamento di bioetica con il professor Iafora, che è stato citato anche prima, quando cerco di dire un'idea per cercare di cambiare mi dicono assolutamente no, anzi cercano di isolarmi all'interno del gruppo, cercano di dirmi no perché si è sempre fatto così, anzi in alcuni casi ho scritto una volta in consegna che secondo me la paziente necessitava di un accesso venoso più stabile in quanto non aveva più bene, veniva bucata almeno 4-5 volte al giorno, era piena di ematomi eccetera, non l'avessi mai fatto, si è scatenato l'inferno. Si è scatenato l'inferno perché il medico mi ha detto che non potevo permettermi di dire certe cose, di scriverle tanto più, ma soprattutto quello che mi ha sconvolto è il fatto che i miei colleghi si siano schierati dalla parte del medico, perché per carità che qualcuno possa pensare a qualcosa che non è medico, ok? Quindi è facile parlare dell'idea di un'infermiera diversa, però bisogna cercare di calarla anche in realtà, ma soprattutto di far convertire quegli infermieri che sono radicati nella pratica clinica e che non si schiodano da un'idea vecchia e basta, sbagliata forse a volte anche giusta per carità. Però non è sempre così semplice.
Qualcuno vuole rispondere a questo?
Vi informo che ai 40 c'è la navetta, c'è già qui. Per quelli che vanno alla stazione.
Sì. Allora io vado via.
Rispondere sul punto del cambiamento con i colleghi, veramente difficile. E in realtà non puoi dire a un collega alla pari di fare in un altro modo perché non lo farà mai, devi farlo tu per prima fregandotene e dando l'esempio. È difficile, si prendono dei rischi, purtroppo il gruppo di lavoro, il reparto è un organismo autonomo che e devi trovare le tue alleanze per prendere delle decisioni importanti, perché il paziente con un accesso all'uso centrale soffre di meno e devi trovare anche tra i medici, tra i colleghi, quelli che ti danno supporto e poi parti senza aspettare che il contrario non è con te e quindi non vai avanti.
Anche del fatto che si può già sempre prima è stato detto forse da lei che dovevamo scrivere quando ci trovavamo in situazioni difficili, cioè che non sono umane tante volte, perché non abbiamo neanche il tempo di andare in bagno. Io mi sono trovata in una realtà calata dove c'erano 66 pazienti e di notte eravamo due infermieri e un OSS e tante volte una medicina e tante volte l'infermiere restava anche da solo perché un infermiere e l'OSS dovevano portare il paziente. Io sono arrivata in questa realtà ed era anni che questa realtà andava avanti e nessuno si era mai provato l'idea di cerchiamo di scrivere, cerchiamo di dire che non siamo tutelati. La direzione della situazione sono diventati posti da 44 a 66 e nessuno si era arrendato. Stiamo cercando, o sto cercando di far venire fuori questo problema, ma tutte le problemi, tutte le persone che stanno venendo fuori, sono tantissime, non sono miei colleghi a fare, che alcuni va benissimo questa situazione, o va benissimo oppure non si dicono per paura. Ed è terribile, siamo proprio noi i nemici di noi stessi.
Esatto, è proprio così. Questa è una realtà. Io devo andare via perché c'è la navetta e mi dispiace tanto, avrei voluto rimanere. Però Silvia, se posso aiutarti, incoraggiarti, io ti dico che non mi sono mai fatta spaventare da niente. Io i valori ce li ho, li voglio spendere e li voglio declinare ogni volta che lavoro. Però sono disoccupata, ho 5 master, una laurea magistrale, ho vinto 5 premi nazionali di qualità, ho vinto i premi anche legati all'organizzazione, portati avanti solo da direttori generali, io l'ho vinti, ho 58 anni e sono rimasta disoccupata nel momento più brutto della mia vita. Però sono molto felice, non ho mai rinunciato ai miei valori, mi adopererò per fare altre forme diverse di infermieristica, anche a livello di libera professione, ma l'eretico, mi si consenta questo pensiero semplicistico, secondo me è colui che fermo nei suoi valori, non teme niente e continua a spenderli. Io non posso dirti altro, capito, perché oggettivamente è questa la situazione, quella che tu descrivi, cioè cosa posso dirti, però io non potrei fare diversamente da come faccio, io di fronte ad un malato, no, che sono 5 giorni, che ha la bocca sporca perché non riesco a fargli l'igiene, io scrivo, Silvia, io scrivo, poi vediamo cosa accade, ma se non scrivi e ci stai sei complice, capito? Se fai morire un malato nelle sue deiezioni, sei complice di questa mancanza di dignità. Scegli te, ecco.
Scusami, sembra una cosa da poco. Sempre, mai ho più il fianco. Cioè scrivere, mai fare polemica,
esatto.
Ma anzi ossequiosa quasi,
esatto.
Della tua, quasi andare con l'unità. Mi scuso,
mortificata,
però io ecco, mi permetto di far osservare il signore e non se poi fate voi,
però
però vedo questo e ne so.
Allora, io vi devo ringraziare di essere qui ancora a quest'ora e speriamo che Slovensi ci sia anche l'anno prossimo. Noi non abbiamo illusioni, ma lavoriamo tutti i giorni con quello che è possibile. Questo convegno poteva non essere. È riuscito grazie a delle circostanze, non la provvidenza, che io non ci credo, ma ma perché incontriamo persone di buona volontà. Grazie a tutti.